Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. La Pulcella di Orléans. Testo di Giovanna Gra. Regia di Maurizio Fei. In questa storia, la prima a parlare è la Rossa, l'amica fidata della Pulcella d'Orléans, che ci racconta gli ultimi attimi precedenti all'arresto di una giovanissima Giovanna d'Arco. La seconda versione è quella di Guillaume, medico e testimone inerte delle torture inflitte alla giovane santa. E infine Giovanna, in uno struggente ricordo di sua madre. Prima parte. Parla la Rossa.
A quello stolto di Goss domandai se avesse visto lo sparviero e lui, saltando goffamente dal cavallo, mi rispose di no. Mi disse che non aveva visto né sparviero né stendardo. Mi disse che secondo lui Giovanna poteva aver cambiato strada. Quindi, osservandomi in tralice, aveva ipotizzato qualche baruffa con i borgognoni. Stupidaggini, avevo risposto io. Ella conosce la via dei boschi, conosce la luna, conosce le stelle e sa muoversi al buio. Parola di Rossa. Anche io temevo che un giorno Giovanna non sarebbe tornata. Per questo la gola si strinse in un cappio e la voce si trasformò in un ruvido suono. Per questo quasi lo assalii dicendo: «Sai qualcosa che io non so? Perché se lo sai e non me lo dici, io...» Ma lui negò. Mi disse che sapeva quello che sapevo io, semplicemente ci ragionava. «Capirai, ci ragiona lui!» borbottai aggiustandomi le pieghe del grembiule. Poi, finalmente, mi aggiornò sulle ultime. E così seppi che Giovanna aveva condotto Carlo VII a Rheims per farlo incoronare re. «In barba a Troyes!» esclamai soddisfatta. Frase che lui ripeté dubbioso, mentre io invece ripetei rabbiosa. «Sì, sì, in barba a Troyes!» Mi chiese se avevo idea di cosa avrebbe potuto significare quel gesto. Detesto gli uomini che parlano di politica alle donne come se le donne fossero stolide oche. «Il trattato di Troyes è una faccenda più sporca dell'etame delle mie vacche», risposi provocatoria. Lui ne convenne, ma cercò di obiettare. Non lo feci finire. «È colpa del duca di Borgogna. Quell'uomo non è degno di essere chiamato francese. C'è lui dietro a quel vile trattato che cede la corona di Francia a un bambino di sangue inglese». Goss era un timorato, dunque non mi stupì quando mi fece notare che il bambino dal sangue inglese era figlio di Caterina, la sorella di Carlo. La mia risposta non si fece attendere. «Carlo è il nostro legittimo re, e questo non lo discuto. E so anche che il trattato di Troyes cede la corona ai discendenti di sua sorella e al di lei consorte, che però si chiama Enrico d'Inghilterra. E questo per me è contro natura. Questo è l'ordine di un borgognone. Perciò io dico a morte i borgognoni. Io dico borgognoni, indegni francesi». «Oh beh, tutto questo discettare cosa ci porta? Forse alla ragione del suo ritardo? Lo sappiamo che Giovanna è schierata con le ragioni della vera Francia e altro da dire non c'è». Così incominciai a cantare a squarciagola per inserire una nota polemica. «Diavolo di Borgogna, ci vediamo a San Trovato, dove hai perso la corogna che ci avevi depredato». Goss, sul chi vive, mi disse che se non avessi smesso, qualche milite mi avrebbe traforata all'istante. Sputai e sentenziai secca. «Ehi, non ci sono pulci intorno alla mia locanda, ricordalo!» Mi fece notare che non mi muovevo da quel lurido posto da almeno 15 anni. Dunque, cosa potevo saperne del mondo? Mi raccontò una vicenda avvenuta tempo prima a un banchetto di Filippo il Bello di Borgogna. Mi disse che il duca, per sorprendere i suoi ospiti, si era fatto portare due fra i suoi migliori falconi. «Nella sala? Così? Mentre quelli mangiavano?» chiesi sinceramente stupita. Va avanti, ordinai. Poi, con sguardo stralunato, mi disse che nella sala fu introdotto un airone. Mi confessò che un tipo così grande e bello non l'aveva mai veduto, e infatti la gente non smetteva di rimirarlo. Usanze strambe, questi borgognoni, osservai asciugandomi le mani nel grembiule. Il volto di Gus si fece cupo. Il duca disse al vescovo che la gente si faceva incantare da quella bestia perché incarnava un'idea di libertà. E fu allora che lo paragonò a Giovanna. Disse che lei, come quell'airone, incarnava i sogni perduti della Francia. All'espressione corrucciata del vescovo, il duca ammise di avere già un suo rimedio. Bella serata per quell'uccello, constatai sarcastica. Gus annuì. Quindi mi raccontò che il duca aveva spaventato l'airone e mentre l'uccello volteggiava sparuto per la sala, il duca, con un cenno assassino, gli aveva lanciato addosso i due falconi. «Oh, capre e guano! E la sala?» domandai percossa dal presagio. Gus scosse la testa. La sala dapprima aveva gridato d'orrore, ma poi aveva applaudito lo spettacolo infame. A quelle parole fissai senza espressione il fondo del mio secchio arrugginito e con voce mozza ammisi «E va bene, ho capito cosa mi vuoi dire». Il volto di Gus era teso come non l'avevo mai visto. «Ma va, non riusciranno mai a prenderla. Dovrebbero metterla in gabbia e Giovanna vola più veloce di un airone». Ma la voce mi tremava. Gus mi indicò un punto, dicendomi che da laggiù qualcuno veniva. «Ah, te l'avevo detto che prima o poi sarebbe arrivata!» dissi, facendomi spazio lungo la strada verso la locanda. Non aveva commentato. «Beh, allora, cos'è quell'espressione scura? Avanti, alzati! Dobbiamo prepararle la stanza! Vai subito a tagliare il prosciutto! Anzi no, bisogna travasare il vino!» Avevo l'agitazione e l'esultanza assieme. «No, no! Aspetta, aspetta! Dobbiamo pensare alla cena!» Gus cercò di attirare la mia attenzione. «Insomma, Gus, vuoi stare zitto?» lo rimbrottai stizzita. Ma lui, serio, puntando un dito verso l'infinito, mi invitò a guardare. «Cosa? Cosa?» domandai spazientita. In effetti, la sagoma apparsa all'orizzonte non aveva stendardo né sparviero né le vesti che noi conoscevamo e amavamo. Era un uomo, un cavaliere, accidenti. Il soldato si avvicinò al galoppo. Appena ci scorse, portò il mezzo sangue a regime di trotto. Si muoveva cauto ma deciso. Gus, con piglio severo, gli impose di palesarsi. Lui disse di essere Giovanni d'Alençon, fedele amico della Pulzella d'Orléans. Ma come potevamo fidarci? Cercava una donna, una locandiera. La sapeva fedele a Giovanna e sapeva che presso la sua locanda la Pulzella trovava rifugio al bisogno. Il cavaliere ammise di essersi perduto e che stava cercando la rossa. «E cosa volete da lei?» domandai, rivolgendomi a lui per la prima volta. Mi rispose che ne avrebbe parlato solo con la rossa, perché doveva dirle cose segrete. Poi, l'ultimo raggio di sole prima di sera fece brillare i miei capelli. Fu allora che, prendendo coraggio, mi chiese se per caso la rossa non fossi io. «Se le siete amico, per servirvi», dissi andando contro le occhiatacce di Gus. Il giovane scese da cavallo e fece un inchino che mi piacque. Era bello. E lo era ancora di più, affaticato dalla corsa. Aveva le guance rosse, un affanno lieve e truccioli di capelli d'oro che gli cadevano sulla fronte. «Gus, porta a questo signore del vino!» urlai. «Ah, Gus, quello buono!» Sapevo che mi piaceva, perché mi legava a lei. Il giovane ringraziò. In cambio, pretesi notizie. D'Alençon mi disse che Giovanna era stata catturata, forse mentre tentava di raggiungermi. Cercai un appiglio. La testa mi girava. Gus emerse dalla cantina con la brocca, ma la mano gli tremava. Le avevano teso un agguato. Stava fuggendo dalle truppe di Giovanni di Lussemburgo in compagnia del suo scudiero e di Pierre, suo fratello. Sperava di entrare a Compiègne. Era in attesa che la città le aprisse le porte, ma dopo un inseguimento spaventoso, due arcieri l'avevano disarcionata sotto le mura e... La brocca fra le mani di Gus cadde in terra, frantumandosi in mille pezzi, mentre lui farfugliava qualcosa sui due falchi e l'airone. D'Alençon guardò Gus con stupore. Feci qualche passo, fissando il sole che annegava oltre la linea nemica. Poi dissi: «Il popolo è boia, e anche se prima non smetteva di incoraggiarla, presto applaudirà uno spettacolo infame». Vidi sul volto del giovane il ritratto dell'orrore. Anche lui aveva paura. «Venite, Monsieur d'Alençon. Accostatevi al fuoco. L'aria si fa bruna. Il vento è cambiato. E il nostro futuro sta tramontando dietro quelle colline».
Seconda parte. Parla Guillaume Desjardins, dottore in medicina. Ricevetti una visita furtiva, niente di meno che dal conte di Warwick. Il conte era un uomo dai modi cortesi, ma che nascondevano un'anima rude e priva di pietà. Mi recai nel luogo indicatomi e fui introdotto in una cella buia. L'odore di muffa e di sangue rappreso era orribile e sinistro. Poi alcuni soldati accesero delle torce e in fondo alla stanza vidi una gabbia nella quale era rinchiusa una ragazza. Provai un'immensa pena perché, nonostante le sue condizioni, doveva trattarsi di una donna giovane. Non doveva avere più di 18 anni. «Perché la tenete così incatenata? Non basta questa cella?» Un soldato, brusco, decretò che aveva l'ordine di non rispondermi. «Almeno ditemi chi è, come si chiama?» domandai indispettito. L'uomo tacque. Andai oltre. «Così non posso visitarla». L'uomo, controvoglia, liberò la giovane, ma dovette sorreggerla. Poi, con evidente fastidio, mi chiese cosa dovesse farne. «Ho visto una branda laggiù. Stendetela lì», risposi avanzando. L'uomo mi fermò. Batté i piedi molte volte e fece fuggire nugoli di topi. Quindi prese la ragazza e la lasciò cadere sul giaciglio. La povera gemeva e non pareva molto in sé mentre continuava a chiedermi se fossi padre Martin. Al mio diniego vidi la disperazione nei suoi occhi. Doveva assolutamente confessarsi. Poi si contorse dal dolore e, piegata su un fianco, rimise tutto quello che aveva mangiato. Il milite la guardava annoiato. «È da molto in queste condizioni?» gli chiesi. L'uomo fece un gesto di stizza, sputando nella paglia la sua diagnosi. Mi disse che era un male temporaneo, in capo a due giorni si sarebbe rimessa perché era una creatura del diavolo, perciò non poteva morire. Quando rimisi piede nel mio studio, qualcosa mi disse che in quella stanza non ero solo. Infatti, chiusa la porta, vidi la lanterna accesa e trovai il conte seduto presso la mia scrivania. Gli chiesi come avesse fatto entrare e lo feci con cortesia, nascondendo il fastidio per puro timore. «Ecco lei che temo, signor conte?» In tutta risposta mi prese in giro. Mi chiese se mi ero fatto impressionare da una ragazzina. «No, certo che no, ma visto che non ha l'aria di una cortigiana del re, signore, vorrei conoscere la sua identità». «È la Pulzella?» insistetti io. Con aria di sfida mi chiese se lo ritenessi possibile. «Sì, io dico che lo è. E dico che ho veduto una donna ridotta in un tale stato di degrado che neanche fra le bestie», risposi scaldandomi. Rise. Mi disse che lo avevano informato di quanto avessi il cuore tenero. «Sottovalutate quanto vi dico, signore». Con totale distanza mi chiese ancora una volta quanto sarebbe sopravvissuta. Ammisi che in quelle condizioni non potevo prevederlo. Annuì e fece per alzarsi e per la prima volta pronunciò il mio nome. il mio nome si metta agli atti era Guillaume. Mi disse anche che ero il più capace, ma che al posto del cuore avevo un pezzo di pesce morbido e tenero come le membra di un neonato, e questo lo faceva dubitare della mia lucidità. «Sono solo un medico, signore», mormorai con rabbia. Ammise di essere rinfrancato dalla mia consapevolezza, perché la ragazza doveva sopravvivere e da quel momento era affidata alle mie cure. Come avevo sospettato sin dall'inizio, mi confermò che non era in gioco l'ipotesi di non riuscire e me lo disse con veemenza, sbattendo i pugni sul tavolo. «È grave. Avrebbe bisogno, come minimo, di un salasso», incalzai prendendo fuoco e ripetendo ancora una volta che non sapevo quanto e come la ragazza avrebbe retto la cura. Mi rispose secco che era per questo che si stava rivolgendo al più bravo. «Non cercate di lusingarmi. Perdete il vostro tempo». Senza interruzione, ma con un sibilo, il conte diede libero sfogo alla sua rabbia. Disse che la ragazzina era insolente ed era sotto processo, e che quel processo sarebbe stato caro alla Francia quanto all'Inghilterra. «La vita non si cura di queste cose, signore», replicai calmo, «e io non possiedo le virtù dell'Onnipotente. Ho anche bisogno di sapere se è vero che le è stato propinato del pesce avariato». Ammise che poteva essere possibile. Disse che la giovane era molto riottosa. Forse il giudice mirava a spossarla fisicamente, forse volevano renderla più docile. Con sottile apprensione mi chiese quanto avremmo dovuto attendere per sapere l'esito del salasso. 4 giorni per capire se vivrà, ma certamente non starà in piedi prima di 20. Quindi, dopo una pausa, mi feci coraggio e chiesi: «Quale sarà il suo destino?» Rise del fatto che non avessi ancora capito. Mi disse laconicamente che doveva essere sana e salva per salire sul rogo. Terza parte, parla Giovanna.
Quando chiudo gli occhi rivedo le tue mani che impastano il pane davanti al camino. Quando fingo di morire ai piedi di questi uomini che ogni giorno tentano di strappare lembi della mia anima, ti vedo. Vorrei chiederti perdono. So che insieme a me hanno preso anche Pierre e ti immagino dilaniata dal dolore. Se io non fossi partita, lui sarebbe rimasto con te. E poi, dopo la morte di Catherine, non sei stata più la stessa. Non ce la faccio, mamma, e forse non riuscirò a mantenere la dignità che mi hai insegnato. La fede vacilla dopo tanto dolore. Ho bisogno di immaginare cose liete per dimenticare le ustioni, cose lontane per cancellare le piaghe, cose passate per addomesticare le paure di un futuro che non ha più promesse. Ma io non faccio che pensare a quel giorno, il giorno in cui sono tornata da te, e tu mi guardavi piena di rabbia e di amore e non riuscivi a parlare. Mi dicesti che ero magra, continuavi a chiamarmi Giannina e borbottando ti domandavi come potessi andare avanti. Io avevo i crampi dalla fame, ma gli occhi più affamati dei tuoi occhi per non dimenticarti, per non perdere le rughe che segnavano il tuo volto, quel volto tanto amato che in tutte queste notti ha ingannato il mio dolore. La sofferenza che ti avevo lasciato alla mia partenza era tutta lì, ricamata nel tuo sorriso, lungo le palpebre dei tuoi sguardi attenti, stanchi, rassegnati. Mi dicesti di aver piantato l'albero al centro del cortile quando era andata via, e sotto quell'albero ora ti sedevi per cercare l'ombra. Sì, è passato tanto tempo e volevo dire qualcosa, ma tu eri già altrove e mi parlavi come se non fossi mai partita, mostrandomi il pollaio appena ricostruito, la mangiatoia per i maiali, la vecchia scrofa rubata dagli inglesi. Mamma, ho provato a sussurrare, ma tu non ne avevi proprio voglia. In tutta risposta indicasti gli alberi e le gemme che spuntavano appena. Mi dicesti che il babbo ti rimproverava sempre quando perdevi tempo dietro ai fiori, perché dei fiori, no, non si ricava nessuna polenta. Ma tanto non ci badavi. Li trovavi così belli i germogli e così, così meravigliosa l'idea che tutto potesse rinascere a primavera. Quante cose ti avrei voluto dire, quante cose avrei dovuto fare e non ho mai avuto il coraggio di parlare. Lo sapevo, come lo sapevi tu, che quel giorno era un caso concesso dal cielo. Lo sapevi come lo sapevo io che forse era l'ultima volta. Stringi le mie mani nelle tue, mamma, che son forti e calde. Pensavo di impazzire, rimanevo lì, immobile, a sentirti parlare di terra fertile, letame e foglie da bruciare. Avrei voluto dirti: so quel che provi, insegnami un modo per tornare a ieri, non voglio lasciarti, non voglio che finisca così. Ma tu eri già altrove. Mi dicesti che un giorno avremmo dovuto rifare il tetto della stalla, ma che ci avremmo potuto pensare in tempo di pace. Parlasti del tuo viaggio, di come saresti andata a Roma a trovare il Papa. Una vera impresa per il tuo mal di schiena. Stiamo per partire per Parigi, mamma. Facendo finta di stupirti, ti eri asciugata di nascosto una lacrima e mi avevi quasi incoraggiata dicendo che Parigi sarebbe stata meno umida della tua casa. Cercai di dirti addio mentre parlavi di quei fiori bianchi e alzasti la voce di un tono per cercare di non sentirmi. Poi, severa, annunciasti che nessuno sarebbe andato via da casa tua senza aver mangiato, che i soldati di Francia andavano onorati, che il Signore lo voleva. In silenzio prendesti le mie braccia esaminando i polsi laceri. È l'armatura, mamma, li ha consumati. Pensavo forse che non te ne fossi accorta. Erano migliaia di anni che vedevi passare gente così ridotta per quella terra di confine e nessuno se n'era mai andato da casa tua senza due morsi e un sorso. Sì, mamma, non avevo altre risposte, non volevo averne. Era tardi, molto tardi, e rischiavamo di essere individuati, ma dissi al mio scudiero di non preoccuparsi. Avremmo bruciato le tappe nei giorni a seguire. Siamo entrate in cucina, mentre ti rammaricavi che il babbo non ci fosse. Mettendo altra legna sul fuoco, mi confessasti che quando lo scorgevi apparire al confine non lo riconoscevi più come un tempo. La vista veniva meno e lui era diventato massiccio e bianco. Altri tempi da quando doveva correre presso le monellerie di noi fratelli. Qualcuno entra nella cella.
Mi trascinano per i capelli! Stanno per darmi il posto a giornaliero! Mi colpiscono allo stomaco! I colpi arrivano con odio e con forza! Ascolto la tua voce tenera mentre sputo sangue che annacqua i ricordi, ma non li arrugginisce. Mi chiedi apprensiva se la zuppa è sciapa. Ma va benissimo. Quello è il sapore di casa. Un pugno in pieno petto mi riporta alla realtà. Ora so perché mi guardavi così quel giorno. Tu non volevi parlarne perché non volevi che io ci pensassi. Il cuore protesta. La bile sputa, il sangue scivola, ma la promessa tiene. Né il coraggio, né l'impegno cederanno. Mamma.
Avete ascoltato Cornelius, raccolta di ballate multimedievali, La Pulzella di Orléans. Testo di Giovanna Gra, regia di Maurizio Fei.
Personaggi e interpreti: La Rossa Antonella Giannini, Guillaume Desjardins Enrico Guttuso, Giovanna Raffaella Castelli. Montaggio audio di Marco Trivelli.